Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro. Benvenuti o bentornati a questa nuovissima puntata del Pointer Podcast. Oggi puntata numero 43. Io sono Alessandro e con me ci sono sempre Luca.
Ciao.
E Eugenio.
Ciao.
Oggi abbiamo un ospite molto molto speciale. Abbiamo con noi Davide Venturelli, che lavora al centro NAS della Silicon Valley ed è il direttore di ricerca su progetti di quantum computer. Ciao Davide.
Ciao a tutti.
Senti, abbiamo, come diciamo in altre puntate, questo brutto vizio di far continuare la presentazione all'ospite e quindi ti giro subito la prima domanda chiedendoti chi è Davide Venturelli.
Va bene, nessun problema. Davide Venturelli è un ragazzetto di 38 anni quasi che si è trasferito in America nel 2012, però è born and raised in Italia e ho fatto grossa parte della mia formazione nelle università italiane e francesi in fisica teorica principalmente, interessato al mondo degli algoritmi quantistici un po' prima che questa cosa diventasse mainstream, e poi mi sono trovato per ragioni della vita nell'occhio del ciclone di una rivoluzione industriale che stiamo tutti vivendo, che è quella delle tecnologie su base meccanica quantistica, in cui la Silicon Valley, la Bay Area di San Francisco, è uno dei poli più attivi e più di guida dell'intero pianeta. Quindi sono un fisico teorico, un ricercatore che ha lavorato su tematiche di quantum computing e ora si trova a gestire progetti principalmente legati al governo americano, ma non solo, su queste cose. So se è una risposta sufficientemente concisa per...
Va benissimo. E che cosa ti ha portato a lavorare alla NASA?
Una serie di vicissitudini che possono sembrare un po' casuali. Io stavo facendo un postdottorato alla scuola normale a Pisa nel 2012 e dovevo iniziare, avevo già negoziato un lavoro all'Università di Lund in Svezia per continuare le mie ricerche, quando ho letto durante l'estate del 2012, anzi poco prima dell'estate, un libro su imprenditoria e l'impatto tecnologico degli imprenditori e l'impatto societario di fare impresa. E questa cosa mi aveva un po' esaltato, perché comunque non mi intendevo molto, e ho fatto una application per partecipare a un corso estivo in California, pensando che se poi questa cosa fosse andata in porto, avrei utilizzato anche l'opportunità per fare qualche seminario accademico per conoscere il ricercatore della zona. E fui accettato a Singularity University, che è una specie di incubatore, acceleratore di startup, adesso poi una cosa diversa di quello che era, un centro di formazione. E quindi mi trasferì per un'estate in California con l'intenzione di imparare cosa vuol dire fare impresa, e invece quello che è successo è che quando ho iniziato a fare i miei seminarietti attorno mi sono reso conto che c'era veramente un terreno molto fertile per le mie competenze, e la NASA era una delle prime entità con cui ho parlato, mi hanno praticamente istantaneamente offerto un'opportunità e quindi sono rimasto a lavorare con loro. Quindi è stata una storia abbastanza non pianificata.
E di che cosa vi occupate al Quantum Artificial Intelligence Lab?
Sì, abbiamo creato questo brand, se vogliamo, nel 2012-2013, perché la NASA È interessante come, come luogo. Ovviamente nell'immaginare tutti un fantastico, è un fantastico istituto di ricerca, è un'agenzia governativa che mi piace molto perché tra tutte le agenzie governative degli Stati Uniti ha il motto forse un po' più o meno nazionalista, no? Quello for the benefits of humankind. La NASA ha anche questa cultura a guardare cose a 30 anni di distanza. Tu pianifichi una missione spaziale che ci mette veramente un decennio prima di essere veramente operativa. E quindi già nel 2011-2012 avevano iniziato a fare delle conferenze, dei workshop interni per valutare se era realistico o no utilizzare tecnologie di calcolo o di sensoristica quantistica per avere performance superiori a quelle dello stato dell'arte. E quindi il Quantum Artificial Intelligence Laboratory è un progetto inizialmente creato tra Google, tra NASA e USRA, che è l'istituzione di cui faccio parte, che è la University Space Research Association, che è essenzialmente un network accademico che permette ai ricercatori di lavorare alla NASA. E abbiamo creato assieme questa unità di ricerca, di cui io sono stato uno dei primi membri, il cui scopo è investigare l'impatto applicativo di tecnologie principalmente computazionali, quindi quantum computing, per problemi di ottimizzazione, di machine learning e di simulazione di sistemi fisici. Quindi questo, se vuoi, lo possiamo chiamare artificial intelligence in generale, cioè la capacità di un sistema di calcolo di potenziare l'intelligenza nel design, nella risoluzione di problemi. E è un bel, secondo me, un bel nome che fa da cappello a tutta una serie di attività di applied quantum computing, che è quello che facciamo.
Data la tua esperienza in questo settore, quali sono, secondo te, gli ambiti più promettenti del quantum computing?
Questa è una domanda di business da milioni di dollari, nel senso che noi ci troviamo in una situazione che secondo me è molto, molto stimolante, molto interessante, che è quella di inventare e lavorare su sistemi che non possiamo veramente capire fino in fondo. Il motivo è perché sono troppo complessi da essere simulati e la nostra matematica, la nostra capacità di modellistica teorica degli algoritmi e dei computer non è sufficiente per sapere veramente come funzionano. Però abbiamo delle linee guida, no? Cioè, sappiamo che in teoria potrebbero avere un vantaggio e ci sono diverse indicazioni. E quindi l'intero mondo sta cercando di costruire un po' in maniera empirica, trial by doing, dei casi di studio di successo in diversi ambiti. E nessuno sa veramente se avremo successo, quando avremo successo. C'è un'ispirazione al mondo del deep learning, dell'intelligenza artificiale con le reti neurali, con cui la teoria era stata fatta negli anni 70, però era rimasta un giochetto intellettuale di tesi di dottorato di tante persone, fino a quando l'hardware, le capacità computazionali, le schede grafiche e altri sottostati di elaborazione del calcolo hanno permesso veramente di mettere in pratica quei modelli computazionali che erano stati teorizzati e studiati decenni prima. E poi col quantum computing è un po' la stessa cosa. Tutti abbiamo molto chiaro che se tu vuoi, per esempio, simulare un sistema quantistico, non so, una reazione chimica, una proprietà di un materiale, è molto meglio che tu abbia un esperimento quantistico programmabile, chiamalo quantum computer, proprio dire un simulatore che usi la complessità che devi simulare come risorsa e non come cosa che devi vincere. E questa era un po' anche l'intuizione che ha dato inizio all'intero campo del quantum computing, in realtà, con Feynman che l'ha sparato in una conferenza. Però nessuno ha ancora trovato veramente quell'algoritmo, quella metodologia che nel breve termine potrebbe veramente ottenere questa cosa. Stessa cosa nel campo del machine learning, stessa cosa nel campo dell'ottimizzazione. Diamo indicazioni che possiamo creare sistemi computazionali più efficienti, ma tutti stiamo lavorando per testarli e sperare che con l'arrivo di questi computer che ogni mese migliorano le loro performance, a un certo punto si raggiunge quel punto con cui i test vanno meglio di quanto andrebbero su un computer non statistico.
E
quindi non ho risposto alla tua domanda, non lo so qual è l'ambiente più promettente, ma di sicuro ci stiamo tutti concentrando su simulazione di meccanica quantistica, problemi di ottimizzazione combinatoria e machine learning, in senso tipo inferenza di reti neurali o abilità di addestramento delle reti neurali.
Diciamo che molti algoritmi quantistici, ad esempio, io ultimamente ho guardato più che altro la parte relativa al quantum machine learning, e quello che che abbiamo visto è che spesso la parte di encoding dei dati classici in quantistici è quella che ha un costo abbastanza alto. La domanda che ti faccio in mezzo è: secondo te esisterà nel futuro una sorta di quantum hard disk o quantum SSD che magari evita di dover convertire da dati classici a quantistici per poi essere elaborati da un processo, da un quantum computer?
Sì. Le filiere di ricerca sulle tecnologie quantistiche sono la sensoristica, l'elaborazione e la trasmissione, la computation. E poi ci sono le intersezioni di queste tre. Per esempio, tra elaborazione e communication hai, per esempio, cryptography. Tra communication e computing hai, per esempio, anche la trasduzione dei segnali. E in particolare, come trasferire, per esempio, un calcolo fatto a metà in un quantum computer in un altro quantum computer. Fare, per esempio, la distribuzione, cioè un calcolo distribuito quantistico. Tutte queste cose sono ovviamente livelli di astrazione molto superiori allo stato dell'arte, sono cose che avremo forse fra 10 anni o più, però non vi è dubbio che sia proprio ricerca nella rappresentazione dei dati e nella proprio trasduzione fisica di dati classici e quantistici in maniera tale che uno possa poi in maniera efficiente giocare con questa teoria dell'informazione senza dover perdere il segnale o la capacità di operare con le operazioni uniche del quantum computer. Quindi, sì, la memoria, la quantum RAM, per esempio, è un paradigma di diversi algoritmi quantistici, sembra avere degli svantaggi rispetto ad altri paradigmi, però poi dopo ci sono sempre miglioramenti. Quindi si vedrà, molti calcoli, molti algoritmi non hanno la memoria, ma la memoria è anche, come dire, è anche il calcolo, quindi hai essenzialmente la stessa memoria di calcolo uguale alla memoria di storage, però l'idea di avere un sistema che trattiene l'informazione quantistica e la ravviva, la mantiene corretta e usabile è una vision di tantissime linee di ricerca, tra cui quella della quantum internet e così via. E quindi sì, molti pensano che questa cosa verrà, è più una questione di quando rispetto a se.
Ok.
E immagino che abbiate dei quantum computer per fare, per condurre tutti gli esperimenti che fate. Su che architettura sono implementati?
Allora, noi per fortuna non abbiamo il lusso di non dover scommettere su una particolare architettura, in quanto siamo più vicini al concetto di end user, come NASA o come gli osservatori, anche se siamo un gruppo di ricerca abbastanza di basso livello dal punto di vista dello staff, della qualità, ma nel senso che andiamo a guardare anche molto vicina la ricerca di base. Quindi possiamo lavorare un po' con tutti. Allora, storicamente siamo abbastanza vicini all'esperienza dei costruttori che utilizzano tecnologie superconduttive, e in particolare tecnologie su base trasmone. Quindi stiamo parlando principalmente di Google, IBM, Rigetti, Intel e in Europa IQM, in teoria in Cina Alibaba, anche se non ci abbiamo mai lavorato. Ci sono tante compagnie che hanno deciso di puntare su tecnologie allo stato solido che hanno un'analogia diretta di fabbricazione rispetto ai chip a semiconduttore che usiamo nei computer portati tutti i giorni, però funzionano a bassissima temperatura e con materiali diversi. E questo è forse dove abbiamo più esperienza e abbiamo accesso diretto alle macchine, particolarmente di Google e Rigetti, e usiamo molto. Però abbiamo anche usato la tecnologia di D-Wave, continuiamo a usarla, che non è tecnologia sempre superconduttiva, non è tecnologia universale, nel senso che non puoi farci tutto, non puoi fare ottimizzazione o anche insomma algoritmi di simulazione o di machine learning. E molto recentemente il governo degli Stati Uniti ha fatto un investimento di $1 miliardi nella creazione di diversi centri sul territorio americano, e questi centri sono ben finanziati per i prossimi 5 anni e hanno ciascuno la loro scommessa. Io sono molto vicino al lavoro, la NASA fa parte del comitato scientifico del centro del Fermilab, che è sulla zona di Chicago, e quel centro sta investendo per esempio su una tecnologia di quantum computer che è relativamente nuova, in cui l'informazione viene manipolata attraverso modi elettromagnetici di cavità superconduttive. Quindi hai una specie di scatole super fredde che hanno delle proprietà elettromagnetiche metalliche molto interessanti, e hai delle onde elettromagnetiche all'interno che vengono manipolate attraverso i circuiti. Quindi anche lì è una tecnologia molto early stage, molto prematura, ma molto promettente. Quindi questi sono poi il portafoglio dei computer che utilizziamo, ma siamo anche molto interessati a iniziare a utilizzare i computer su base atomica, quindi ioni intrappolati oppure atomi neutri intrappolati, e stiamo aumentando l'interesse verso anche quella tecnologia, oppure computer fotonici, computer su base singoli fotoni, interferometri, sono anche molto interessanti.
Che poi tra l'altro al Fermilab c'è un'altra italiana lì, Anna Grassellino, se non sbaglio.
Anna è la capa del progetto ed è la direttrice di questo centro, uno dei 5 che sono stati finanziati, ed è un'italianissima e bravissima.
Abbiamo un'altra domanda, forse anche questa è un po' tecnica. Che cosa si intende per decoerenza?
Decoerenza è un termine tecnico che va a modellizzare l'effetto dell'ambiente non controllato nel momento in cui tu fai un esperimento quantistico. Quindi la meccanica quantistica è quel framework concettuale che spiega gli esperimenti quando il sistema fisico che tu vai a studiare è sufficientemente piccolo, è sufficientemente freddo o è sufficientemente protetto dal resto del mondo. Quest'ultima cosa è molto tricky, perché non puoi proteggere una cosa, isolarla completamente, bisogna di un buco nero per farlo. Quindi hai sempre un'interazione con il resto del mondo che devi in qualche modo prendere in considerazione. Questa interazione ti va a introdurre un rumore. Questo rumore ti va a rompere le scatole sulle proprietà di matematiche del tuo sistema che tu vuoi sfruttare. E noi chiamiamo l'effetto principale di questo rumore decoerenza, perché significa che il sistema quantistico, se sufficientemente esposto all'esterno, pian piano diventa classico, quindi ha una perdita di coerenza e diventa rappresentabile attraverso leggi di fisica standard ingegneristiche newtoniane, su cui non possiamo fare niente di più forte e più bello di quello che possiamo fare in computer classici.
Ma il problema della decoerenza è una problematica che sarà risolvibile a livello hardware, oppure comunque i quantum computer ci dovranno convivere attraverso algoritmi di error correction e quant'altro?
L'error correction è un po' la soluzione standard manuale al problema della decoerenza. Cioè ci sono due filosofie di interpretazione del valore del quantum computing, della strategia del valore del quantum computing. Una è quella di dire, guarda, noi abbiamo bisogno di computer che funzionino perfettamente per poter runnare con gli algoritmi che abbiamo inventato fino agli anni 90, che sono super, super belli e super forti e ci danno degli speed up quadratici, qualche volta anche esponenziali, e così. Però per fare quello abbiamo bisogno di qubit perfetti, abbiamo bisogno di processori perfetti, non possiamo farli, allora creiamo la perfezione in maniera algoritmica. Usiamo 1000 qubit per farne uno e creiamo un algoritmo per correggere qualunque cosa succeda. Passa un fotone per lì, passa una vibrazione di un camion per la strada, noi la correggiamo. Tutto quello che succede come lo compensiamo ed è come se non esistesse. Però per fare questo, anche c'è uno stato tecnologico veramente di una complessità mai vista, cioè forse il problema ingegneristico più grande che l'umanità possa aver concettualizzato. Ma a parte quello, hai anche un blow up delle risorse, una richiesta delle risorse molto superiore, perché come ti dicevo, hai bisogno tipo di 1000 a 1 su certe tecnologie. Poi dipende molto se usi atomi, se usi fotoni o se usi superconduttori. Quindi c'è tutta questo campo di ricerca che è un po' un sacro graal di tante compagnie che costruiscono quanto computer, che dicono un giorno, tra 5-10 anni, avremo computer perfetti. Questa perfezione verrà ottenuta tramite la correzione di errore. E questo è una vision. Speriamo che sia fra 10 anni e non fra 100, però ce la faremo. Invece un'altra vision, che io sono un pochettino più coinvolto in quel trend di ricerca, è quello di dire non dobbiamo aspettare di avere queste, non dobbiamo investire tutte le nostre risorse nel cercare di capire come correggere gli errori, basta. Se tu pensi a dei processi biologici o chimici che la natura ha costruito, inventato, tipo la fotosintesi, sono processi che funzionano, sono estremamente quantistici, ma funzionano in presenza di decoerenza grandissima, ok? E ciò nonostante sono estremamente efficienti. Però vai tu a inventare la fotosintesi, non è facile. E così via, però c'è questo sforzo di co-design, si chiama, in cui andiamo veramente a cercare di costruire algoritmi che fittano l'hardware e le proprietà rumorose dell'hardware il più possibile, e cercano di sfruttare il rumore in qualche modo. Ed è uno spazio di creatività veramente molto molto bello, però è chiaramente è talmente vasto questo spazio di design che non sei sicuro se avrai successo oppure no. Però stiamo lavorando molto su questi algoritmi che in teoria potrebbero funzionare fra 2 anni, 3 anni, fra 3 mesi potenzialmente, perché vanno a cooperare con i problemi e cercare di trasformarli in risorse. E il campo di ricerca di questa filosofia va sotto l'acronimo NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum. Ed è un acronimo che insomma, è diventato abbastanza virale da una conferenza del 2018.
Ok, io adesso ti faccio una domanda cambiando un po' argomento, anche se in realtà nemmeno troppo. Abbiamo visto dal tuo profilo di LinkedIn, ma ci hai raccontato anche un po' tu all'inizio, che oltre che scienziato sei anche imprenditore. Qual è il tuo rapporto con il mondo delle startup?
Il rapporto di amore e odio, nel senso che io quando sono venuto per la prima volta in Silicon Valley, non ero mai stato esposto all'idea, all'ambizione di creare un business. E cioè, ero arrivato a, quanti anni avevo? 26, una cosa di questo genere, 27, in dopo. E mai mi era passato nell'anticamera del cervello che per avere un impatto sul mondo io avrei potuto creare un'azienda. Cioè, avevo pensato di vincere il premio Nobel, diventare presidente, cioè, le avevo pensate tutte, ma non avevo mai pensato che potevo diventare un imprenditore. E questo me l'hanno dovuto insegnare la Silicon Valley, cioè, incontravo dei 22enni che avevano venduto un'app per cellulare per 10 milioni, un'app stupidissima, cioè io al normale facevo delle cose che erano infinitamente più difficili. I 10 milioni non l'avevo neanche mai visti, ho avuto una campanella di una sveglia sul fatto che comunque il mondo non è solo quello della torre d'avorio dell'università in cui ti metti lì con la tua lavagna e i tuoi libri. E devo dire che sì, ho iniziato a collaborare con startup, ho creato io stesso un'azienda in Italia che ho co-amministrato assieme ad altri due soci che erano in Italia sul settore dei droni, sulla robotica. Ho fatto poi dopo advisor a diverse aziende, alcune delle quali hanno fatto dell'exit. Quindi ho avuto l'opportunità di essere esposto a poi qual è la vita di chi decide di mettersi in gioco per creare un qualcosa che abbia un aspetto anche commerciale. Lì sta anche un po' l'odio. Poi io sono un fisico, sono un ricercatore e ho integrità scientifica. Integrità scientifica non è necessariamente, come dire, la qualità numero uno se devi vendere un prodotto. Okay, quindi devo ovviamente convivere col fatto che l'ottimismo imprenditoriale non è necessariamente il conservativismo accademico. però è un bel gioco e devo dire che ho imparato, guardando progetti deep tech, progetti che comunque hanno un fortissimo valore tecnologico e intellettuale, ho visto che lo sweet spot, scusate se uso gli anglicismi, non parlo spesso in italiano, il compromesso perfetto tra la mentalità del ricercatore che deve calcolare ogni virgola e ogni cifra decimale e l'imprenditore visionario che dice no, ce la faremo, andiamo, buttiamoci all in e speriamo che funzioni, cioè il compromesso è via di mezzo, è una cosa via di mezzo. E vedo dei gruppi di ricerca che sono potentissimi, con dei cervelli incredibili, pieni di geni, che alla fine hanno un impatto veramente molto autoreferenziale, molto secondario, ed è quasi un peccato. Oppure vedo alcune aziende che hanno una capacità vulcanica di riuscire a visualizzare e a implementare e eseguire progetti con un approccio veramente militaristico, però che poi magari non hanno quella volontà di andare a costruire qualcosa su del valore scientifico. E secondo me l'idea dello scienziato imprenditore è qualcosa che avrà sempre di più un ruolo nella società. E se voi guardate le società di quantum computing di oggi, molte di esse sono fondate da professori universitari che fino a pochi mesi prima, cioè, lo scopo della vita era fare pubblicazioni. e adesso stanno costruendo prodotti. E secondo me è molto interessante vedere come l'aspetto deep tech sta veramente iniziando a percolare nella cultura imprenditoriale e scientifica, anche dell'Italia, non solo dell'America.
Ma dal tuo punto di vista, il modo di fare startup e aziende in Silicon Valley sappiamo che è totalmente diverso e più avanti rispetto al nostro, ma invece il modo di fare ricerca è come l'hai trovato a San Francisco, ma in America in generale, rispetto a quello italiano o europeo, non so.
È una bella domanda. Il modo di fare ricerca dipende molto se sei uno sperimentale, se devi fare veramente, devi costruire cose, o se sei un teorico, un matematico, una cosa così. Di sicuro l'ecosistema in America è veramente qualcosa di elettrizzante. Cioè tu vedi che non sei solo, vedi che fai parte di una corsa, sempre, comunque. Perché il governo ti mette un sacco di fondi, perché ci sono prospettive di carriera attorno a te, tu sai che non sei dipendente dal professore Barone che ti può... Cioè, ci sono infinite ragioni di ottimismo che ti danno magari più confidence per fare un ottimo lavoro. Detto questo, la qualità dei lavoratori essi stessi è veramente paragonabile, se non addirittura inferiore nella media rispetto, per esempio, un contesto come l'Italia, dove abbiamo una scuola di fisica teorica, di matematica che non fa invidia a nessuno. Cioè, scusa, fa invidia a tutti, nel senso, al contrario, nel senso che ha generato innovazioni. Poi però, se tu vai a guardare le statistiche di chi ha vinto gli ERC, che sono i progetti di ricerca europei numero uno, più competitivi e così via, tu vai a trovare che per nazionalità gli italiani sono i primi, ma per istituzione di appartenenza l'Italia è quinta, sesta. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine noi andiamo a educare e a preparare ricercatori bravissimi che però se ne vanno da altre parti. E quindi quello è un problema più di contesti, vuol dire, più proprio di sistema, non di bravura del modo di fare ricerca. È che alla fine, per qualche motivo o per l'altro, chi rimane in Italia in particolare lo fa più per ragioni probabilmente contestuali, personali, che professionali. Quindi sì, l'Europa in generale non ha il vantaggio di essere uno Stato federale come gli Stati Uniti che agisce come sistema paese. Quindi ha molta più disorganizzazione, non c'è una grand strategy, una grand vision. Questo è sicuramente un problema che però si può trasformare in opportunità, perché comunque questo dà luogo a un sacco di diversità. Cioè, alla fine in America devi fare molto bandwagon sul trend federale, qualunque esso sia, mentre in Europa hai la capacità di muoverti in maniera probabilmente più agile e più personale, più creativa. Però poi dopo non c'è nessuno come c'è in America, c'è Microsoft, Intel, Google, Apple, che ti possono veramente accelerare dal punto di vista industriale. In Europa c'è molto meno. Pro e contro.
Capito. Ci stiamo avviando verso la fine dell'episodio. Ti facciamo una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti i nostri ospiti nel corso del tempo. E ti chiediamo se ti sei mai annoiato di fare il tuo lavoro.
Immagino che quasi tutti abbiano detto no. Oddio, ovviamente parte del lavoro... Ho spesso delle battaglie, anche con mia moglie, in cui gli dico, ma guarda, oggi non ho lavorato niente. E lei mi dice, ma come? Sei stato tutto il giorno in ufficio. Non vuol dire che hai lavorato niente. Perché grossa parte del mio lavoro, man mano che uno continua a aumentare il contesto, diventano essenzialmente delle rotture di scatole spesso, no? Quindi l'ideale è che uno concentri tutte le sue risorse intellettuali solo e esclusivamente sulle cose che proprio fanno sentire avere una responsabilità, un purpose, come si dice, un'intenzionalità in quello che fai. Io devo dire che la ricerca è veramente insostituibile da quel punto di vista, perché io mi sento comunque di essere in missione per l'umanità, se voglio guardare, nel cercare di espandere la conoscenza collettiva di noi come una società. E questa cosa per me è molto nobile, molto bella, ed è anche una grossissima responsabilità, perché i ricercatori alla fine non hanno quella supervisione, per fortuna, che ha un ingegnere che risolve un problema. L'ingegnere gli dice: guarda, questo tubo deve avere questa portata nel buio, per favore fallo entro X. Questo qua deve risolvere. Cioè, un ricercatore deve fare nuove domande, cioè deve creare problemi per risolvere, no? E questo, sai, è difficile anche da misurare, non è che puoi, però io credo che ci sia una grossissima responsabilità nell'essere un ricercatore, e la vedo come una cosa nobile, importante, interessante. Quindi invito anche coloro che sono interessati a iniziare una carriera in quella direzione a vederla in questo modo. Poi anche il contesto della ricerca internazionale è bello, è proprio stimolante, interessante, cioè interagisci con un sacco di gruppi dalla parte del pianeta, cioè ci sono veramente anche esperienze formative che secondo me sono molto interessanti, la capacità di dover comunicare, la capacità di dover anche rispondere alla pressione delle scadenze che sono costanti nel mondo della ricerca, soprattutto se hai dei finanziamenti pubblici e così via. Quindi la vedo come un lavoro molto stimolante e assolutamente mi fa alzare col sorriso tutti i giorni.
Sai che a questa domanda la risposta più diversa da tutte ce l'ha data proprio Simone Severini. Quando le abbiamo chiesto se ti sei mai annoiato il tuo lavoro, ci ha risposto sì, ogni giorno, dicendo che tutte le cose che ami un po' le odi, no? E quindi è stata molto affascinante come risposta.
Sì, no, Simone è un grande protagonista di tutta la rivoluzione industriale e quantistica, e mi ricordo che una volta l'ha definito il suo lavoro, una volta che l'ha chiacchierato, cioè, io devo rendere unstuck le cose che sono stuck, cioè lui deve far funzionare una macchina complicatissima. Beh, posso capire quanto frustrante, ma anche stimolante sia essere a capo di un progetto così grande come lui è.
Ti facciamo l'ultimissima domanda e poi ti lasciamo in pace, ed è: hai un'esperienza che ti ha segnato e che ti andrebbe di condividere con noi, insomma?
Porca, questa è una domanda esistenziale.
Sì, esatto.
dovrei rispondere con una battuta brillante. No, non cioè, sono tantissime le cose che mi hanno... ecco, magari dico questa cosa. Se devo pensare a tutti gli eventi della vita che mi hanno cambiato la vita, no? Cioè, che tipo il film Sliding Doors, che se non prendi quella porta la tua vita è completamente diversa. Faccio riferimenti a film degli anni 90, non so quanta gente ne ha visti, però tutte le volte che guardo con un po' di distanza quei momenti topici che sono successi a me, li guardo come mi sembrano casuali, mi sembrano random. Cioè, se penso a come ho conosciuto mia moglie, o come ho preso il lavoro alla NASA, o come ho preso quell'altro premio, quelle cose che mi hanno veramente catapultato a un livello superiore nei miei obiettivi personali o professionali, sembrano quasi fortuna. E alla fine ho fatto una mia teoria, no? Su questa cosa da bravo fisico, nel senso che alla fine credo che una strategia interessante sia quella di andare proprio a massimizzare la probabilità di essere la persona giusta al momento giusto, essenzialmente. E questa serendipity è una cosa secondo me interessante, che è utile anche in scienza, perché poi se tu guardi anche i premi Nobel, guardi la tecnica, cioè gli esperti tecnici, molto spesso non è che questa gente si è messa lì, si è chiusa in un chalet in montagna per 10 anni per cercare di risolvere quel problema. Molto è successo, ma sono solamente matematici scoppiati. In generale, in altri settori non è così. No, semplicemente la gente gioca sul campo tutti i giorni in maniera aggressiva, guardandosi attorno ed è pronta a prendere l'opportunità che arriva sul momento. Quindi questo è, secondo me, insomma, non ho risposto alla tua domanda perché vorrei pensarci meglio su cosa posso fare disclosure oppure no, ma da una meta risposta dicendo che sono tanti eventi che sono successi, sembrano casuali, ma probabilmente non lo sono, e per chi sta aspettando magari un'opportunità, la cosa più importante è essere pronti e guardarsi attorno ed essere sul campo. Tutti noi.
Grazie mille, Davide.
Poi mi vado a vedere le risposte degli altri su queste cose. Sono curioso.
Quindi ti ringraziamo ancora per averci dedicato un'oretta del tuo tempo per fare questa intervista. Sono sicuro che chi ascolterà questa puntata si troverà sicuramente arricchito sotto tutti questi aspetti. E quindi niente, direi di fare un grande saluto, grazie ancora Davide e ci vediamo nella prossima puntata.
Grazie a voi e complimenti per il podcast.
Grazie. Ciao Davide, grazie ancora.
Ciao. La puntata del Pointer Podcast di questa settimana purtroppo è finita. E se ti abbiamo lasciato qualcosa, se abbiamo arricchito le tue conoscenze, adesso è il tuo turno. Condividi la puntata sul tuo social preferito, LinkedIn, Facebook, Instagram, ci trovi ovunque. E inoltre non ti scordare di iscriverti al nostro canale Telegram. A presto e alla prossima puntata. Ciao!